Message in a Bottle.
Buongiorno Roby, Roberto Cipresso.
Buongiorno, buongiorno ragazzi. Roberto, allora ho sentito che Tony non c'è oggi.
Tony non c'è stato neanche ieri, dovrebbe insomma quanto prima essere di nuovo con noi. E stavamo parlando di automobili, come ti abbiamo anche detto prima, però non ti ho chiesto prima la tua prima auto, cioè la macchina.
Io ho cominciato, con una 500.
Ma quella lì, beh certo, per
proprio
forza.
Quella lì, la 500 bianca, che era di un amico di mio papà, che sembrava mi facesse un grande regalo. Mi sono appoggiato in un parcheggio a un muretto ed è cascata mezza macchina, che era tutta piena di stucco. È stata una delusione tremenda.
Senti, aveva l'accensione non giusto, ce l'aveva lì dove c'è il freno a mano, esatto. No? Bellissimo.
Il famoso
esatto, la scatarrata. Tra l'altro, vabbè, che uno pensa, beh, alla fine non era così tanto più piccola di quella di adesso. Ma avete mai provato?
No.
Cioè, era la metà della 500.
Era go-kart.
Era praticamente più smart. Era poco più grande di una smart. Guarda, era poco più larga e poco più lunga.
Smart è più alta.
La smart è sicuramente più alta, è vero. Allora, Roby, dicevi vino di montagna. Tu, peraltro, io lo so perché sì, ovviamente siamo molto amici, hai un passato di scalatore, di arrampicatore.
È proprio questo. Cioè, io ho un rispetto per la montagna altissimo. È stata quella che in qualche modo mi ha portato poi a Montalcino, e da dove poi tutto è cominciato nel mestiere, che insomma che è un po' la mia malattia, è la mia passione. Perché qualche chilo fa e qualche anno fa ero un alpinista anche bravo, e ero molto appassionato, e da Bassano del Grappa avevo le Dolomiti abbastanza vicino, e insomma ed è stata un po' il mio primo vero amore. E la montagna è stata una fortissima insegnante per me, perché in montagna non ti fai troppi sconti, stai molto attento alla natura, agli odori, ai colori, quando sei in parete a 800 metri da terra, ogni cosa che ti passa sotto il naso o sotto gli occhi ha un'intensità, un significato forte, ti può salvare la vita in qualche modo. E poi questo è stato un motivo di educazione anche nel mondo del vino, osservando le cose in profondità, dandosi anche un metro, una misura molto onesta, no? Su quello che si può e si deve fare, ed è stato veramente importante. Quindi ho un rispetto per la montagna pazzesco, e ti dico che dopo, insomma, la storia vuole che dopo aver fatto i vini nelle pianure, a fianco ai fiumi, a fianco alle strade, dove i nostri vecchi insomma, si erano mossi all'inizio perché non avevano nemmeno molte altre strade possibili, a proposito di strade, dove la terra era più fertile, dove era più facile, no? Dove passava, certo, dove c'era l'acqua. Poi ci siamo mossi evidentemente nelle colline, comprendendo che la qualità si faceva dove la vite fa un po' più fatica, dove ha meno umidità, dove c'è più qualità di luce. Ma il futuro probabilmente sempre più lo vedo vicino alla montagna, cioè dove le viti fanno così fatica da dimenticare chi sono e raccontare in qualche modo, in modo drammatico quasi, i luoghi dove sono coltivate. E lì è un'esperienza formidabile.
Cioè, quindi è come se fosse il sacrificio per attecchire, passami questo termine che sicuramente non è proprio, è sbagliato, però insomma il sacrificio per far funzionare tutto quando sei appunto in un luogo più secco, fosse poi restituito o restituisse a sua volta un gusto pazzesco quando fai il vino. È quello un po' il concetto.
Sì, è il famoso terroir, quando l'uva non riesce più a parlare di se stessa, perché non è in una situazione comoda, ma è in qualche modo non è stressata, ma insomma è portata a una tensione tale per cui il messaggio più forte è quello del luogo che viene raccontato attraverso un bicchiere di vino, dove nasce questa vite. Ed è una cosa meravigliosa quando assaggi i vini e cominci a cercare i luoghi, cioè da dove non potrebbero venire, cioè vai ad escludere dei pezzi di una sorta di enorme carta geografica e vai a ritagliare e cominci ad avvicinarti, e diventa un altro modo di assaggiare il vino, e diventa molto intellettuale, molto culturale, molto bello.
Mentre parliamo, Raffaele da Genova scrive: vorrei ringraziarvi perché grazie a voi ho conosciuto Poggio al Sole e il grande Roberto Cipresso, grande esperto, ma ancora più grande persona. Conosci Raffaele?
Cioè, hai in mente? Certo, è stato qui. Abbiamo fatto qualche giorno insieme.
Lo salutiamo.
È un fan anche del mio amico Roby Baggio. E che quindi.
Che in questi giorni poi è di grande attualità.
Mamma
Senti, Roby, sì. Non lo dici mai. Tu hai scritto anche dei libri. Oggi è il 4 giugno, e per me è un giorno importante perché sono 3 mesi esatti che è uscito Le balene mangiano da sole, il mio libro, che sta andando molto bene, quindi ringrazio tutti per questo bel successo. Insomma, non è finito, è sempre lì che vi aspetta, anzi spero che abbia una vita lunghissima. Però tu non lo dici mai, ma anche tu hai scritto tre libri.
Quattro libri.
Ma perché non lo dici mai? Basta con sto profilo basso.
Il romanzo del vino, Vinosofia, Vineide, e l'ultimo che è il romanzo segreto, dove insomma racconto anche alcune cose del vino che non mi piacciono più da quando il vino è diventato anche un po' uno status simbolo e ha inseguito anche altri obiettivi al di là della okay. bellezza in senso più, più artistico. Ma il tuo libro mi è piaciuto un sacco.
Grazie Robby, grazie.
No, ma
grazie.
Veramente
ne abbiamo anche parlato, grazie, mi hai detto delle cose molto belle.
Lo presenteremo a Montalcino un giorno nel mio wine.
Quando vuoi, adesso che si può, quando
un
vuoi.
Un bicchiere e una
pagina. Senti, ma esatto. I tuoi si trovano in libreria o in enoteca? Cioè dove uno dovendo il tuo libro?
Ma allora, chi vorrà venirmi a trovare è sempre benvenuto, potrà trovare qualche libro.
Va bene,
sul,
un po' di copie ce le hai.
Sì, qualche cosa
va bene,
c'è.
Tra poco cosa ci racconti? Di vini particolari appunto di montagna?
Sì, vi racconto dei vini drammatici delle montagne.
Ok,
esatto.
Adesso facciamo anche un check al collegamento perché all'improvviso diventi un po' Daft Punk, diciamo. A tra poco con Roberto Cipresso per la seconda parte qui a 105 Friends di Message in a Bottle. Che belli messaggi legati poi alla curiosità che le persone hanno verso le voci, no? Dopo anni che ascolto sono andato a vedere le foto di Roberto Cipresso. Pensavo fosse un anziano, basso, con gli occhiali.
Mister Magucci.
Accidenti. Ma perché?
Ma cosa ho fatto di male?
No, beh, nel senso, sei andato a guadagnare,
no,
da come lo scrive.
No, bene, bene,
no,
bene.
Ti ha trovato meglio di come ti immaginavo. Poi, invece, bene, questo lo scrive Emanuele. Invece Gigi scrive: Ross, chiedi al maestro Cipresso di descrivere con una frase quelle persone che bevono il vino mischiato con l'acqua. Non trova le parole. Ho perso le parole. Non ce la fai.
Guarda, oggi ho fatto una riunione prima di questa diretta con dei signori, dei professionisti della tecnologia che mi parlavano che il futuro è legato ai vini senza alcol e c'è una tendenza fortissima nel nord Europa adesso di andare ad acquistare bottiglie con alcol zero. Io non posso immaginare che si possa arrivare a tanto, perché veramente è difficile. Però capisco che da una tendenza porterà in qualche modo a fare vini più leggeri, probabilmente, che anche, insomma, i Pinot Neri di Borgogna sono vini da 12 gradi e mezzo, non sono vini super alcolici, no?
Certo.
Ma quello di annullare l'alcol veramente annullerebbe proprio anche tutta una cultura, una storia e l'euforia e tutto un aspetto che ci trascina con l'assaggio del vino anche a percorsi culturali profondi.
Chiaro. Senti, qual è il range minimo massimo di gradazione alcolica di un rosso, mettiamo? Cos'è? Allora, 10, 14?
Esatto. Bravo, per legge deve avere 10 gradi, okay, per legge, a meno che non siano spumanti con residui un po' più bassi. E poi sì, normalmente fino a 14 gradi e mezzo, cioè l'alcol 15 rappresenterebbe bla bla, è già un'area liquorosa. E non ho mica bevuto ancora.
Pensa dopo.
Già, esatto, ma figurati. Ma parliamo di questa cosa dei vini di montagna.
Certo.
Perché, beh, intanto tu lo sai perché ne abbiamo parlato, ho avuto la fortuna di piantare il vigneto più alto al mondo, in Perù, nella regione di Cusco, a 3600 metri di altitudine. È un posto impossibile.
Che poi, scusa, mi viene in mente, se lo bevi poi quello che fai lì, già c'è il problema dell'ossigeno che ti manda un po' fuori di testa. Ti bevi anche un paio di bicchieri, buonanotte.
Infatti. Beh, tu pensa che la gente che lavora lì mastica le foglie di coca per alleggerire un po' la pressione di quelle altitudini. E poi in Argentina vini che vengono da vigneti coltivati a 2000-2200 metri di altitudine. E in Italia abbiamo delle esperienze intorno ai 1000 metri con delle varietà molto precoci, molto interessanti e che esprimono note evidentemente drammatiche, cioè dove l'acidità, il nervo, la verticalità, so che sono aggettivi che non sono facilmente comprensibili, però l'assetto, la colonna vertebrale dei vini diventa molto, molto, molto evidente. E perché a parte l'altezza e la forte escursione termica, c'è un'intensità di luce in montagna che è superiore alla pianura o alla collina. La vite viene quasi in qualche modo, fammi passare il termine, proprio drogata da un eccesso, un'intensità di luce tale per cui il metabolismo cambia e accelera in modo molto, molto, molto insistente, molto forte, portando quindi sulla polpa dell'acino che poi viene fermentato e diventa vino una serie di elementi che sono soltanto presenti a certe condizioni, a certi livelli. E poi il fatto che in montagna ci sia un accesso, un contatto delle radici molto prossimo alla roccia viva, alla roccia vera. Ci sono dei processi biochimici stupendi che per esempio la radice sottoterra produce anidride carbonica e con l'umidità, toccando il carbonato di calcio, quelle che sono le falesie, le croste, la dolomia, smonta, trasforma il carbonato di calcio in bicarbonato che è solubile. E quindi cosa succede? Si fa strada nella roccia in modo incredibile. Tu spacchi delle pietre e vedi dentro le radici delle viti che si infilano senza un obiettivo se non sciogliendo man mano che avanzano. E quindi tu capisci che tutti questi elementi salini, minerali, contribuiscono a dare una ricchezza, una vibrazione, un tono a questi vini veramente unico. E credo che il futuro sia molto legato all'altitudine, alla ricerca di vini con carattere, personalità. Io la chiamo drammaticità, cioè dove la vita è portata proprio a raccontare qualche cosa che va al di fuori della sua corredo, del suo pedigree, delle sue caratteristiche di razza. Ed è una cosa veramente affascinante. Certo, le varietà che si adottano, Rossa, sono quelle più precoci, perché in altitudine, insomma, c'è un clima molto più difficile e quindi per garantire che l'uva arrivi in fondo al suo ciclo e arrivi a maturare il suo seme, che è quella la sua missione,
Un po'
devono essere
la
varietà che
riproduzione sessuale del vino, diciamo. Un
Esattamente.
pochino.
Devono poter essere di cicli molto molto precoci, come non so, il Müller-Thurgau, il Pino Nero, il Pino Bianchi, il Riesling, varietà che hanno dei cicli particolarmente corti, brevi, e che quindi hanno possibilità di arrivare a maturare anche in condizioni veramente estreme. E, insomma, credo che ci sarà sempre più attenzione a questo mondo di quota e che il mercato, che ormai è fatto di consumatori sempre più esigenti, ha bisogno sempre di qualche cosa che riesca in qualche modo a sorprendere, a dare nuove risposte, nuove idee, no, sul vino, però con autorevolezza, non con originalità.
Certo.
E la montagna è autorevole, cioè con la montagna non si scherza, sia che tu ci arrampichi o che tu ci faccia poi del vino,
Chiaro.
e
Ne hai
quindi è
anche un
interessante.
rispetto proprio, ti incute anche un po' di timore, quindi ti obbliga a
No,
essere molto, come si può dire, attento anche se fai una cosa a farla benissimo, no? Senti,
infatti.
che bello pensare, mentre ti sento parlare, che tutto questo mondo del vino, anche rispetto alla convivialità, allo stare insieme, eccetera, si potrà finalmente rifrequentare, no? Perché era stato
Ma guarda,
sicuramente messo in pausa, cioè si beveva a casa, ma non è la stessa cosa, no?
esatto. A proposito di convivialità, Castelnuovo dell'Abate, tu hai le chiavi della città, no? Come
Sai che
sai,
veramente mi hanno dato le chiavi della città al
oggi festeggia
circolino, lì al
al
circolino, che
Circolino, oggi
bello, bellissimo.
festeggiamo tutti Gianni che compie gli anni.
Gianni,
e
lo
quindi
salutiamo proprio.
abbraccio.
Un abbraccio a Gianni, tanti auguri. Allora mi riallaccio perché non mi ero reso conto che il 4 giugno, diciamo, è una data un po' malinconica per tutti quelli che hanno amato il personaggio. Mi piace citarlo con te perché parli sempre di cose belle, un po' poetiche, di altissimo livello. Il 4 giugno del 94, credo, giusto, è mancato Massimo Troisi. Io ho un ricordo legato a Massimo Troisi quando, giusto, 94. Io praticamente ero in onda nella mia ex radio e ho interrotto l'unica volta nella mia vita che ho interrotto la trasmissione perché ero veramente tanto addolorato, non riuscivo ad andare avanti e mi sono preso anche un
Mamma
mezzo cazziatone dalla direzione, però ho detto ragazzi, io oh, non ce la faccio, ho spento e sono andato via. E quindi insomma mi piace ricordarlo con te perché so che anche tu sei un
mia. No,
grande
infatti.
fan di questo, più che comico, più che attore, di questo filosofo
Un genio.
che ci manca sempre troppo. Va bene,
Un
grazie Roby,
genio.
ci
Un
risentiamo
abbraccio.
tra 2 venerdì. Ciao, un abbraccio.
Abbraccio. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Radio 105. Proud to be different.